Entriamo nella meditazione e nella tipo di meditazione di shamatha, questa concentrazione su un oggetto, può essere il respiro, può anche essere l'immagine di un Buddha che uno può visualizzare. In questo tipo di meditazione è importante di andare oltre due spalli, e uno viene chiamato in tibetano Gopa. Questo vuole dire forse in italiano la eccitazione. Eccitazione sarebbe un stato di mente quando uno pensa a delle cose desideriose, che vengono desideri che uno, forse io vorrei una tazza di tè, e dopo, se questo pensiero diventa troppo forte, uno interrompe la meditazione e si fa una tazza di tè, e uno ha perso l'oggetto della meditazione. Allora, anche si dice che questo tipo di mente è un po' selvatico, perché ha un po' la sua energia. Dopo, naturalmente, si può dire c'è anche un altro aspetto che si può forse tradurre con vagare, che la mente anche va verso oggetti positivi, per esempio riflessione su Buddha o su Cristo o su qualcosa che accade. Però anche questo, in questo tipo di meditazione, sarebbe uno sbaglio, perché l'unico oggetto di questa meditazione è, nel nostro caso, il respiro. Questo è una cosa, però quando uno vede, si accorge che la mente è andata in un'altra direzione, questo sempre succede, non uno deve pensare ho sbagliato o questo, non si deve fare tanti concetti o pensieri, uno gentilmente, non con sforzo, deve tornare all'oggetto. E l'altro è forse un po' più difficile per me di tradurre in italiano, è chiamato in tibetano cingwa. E cingwa, secondo il dizionario, che non sempre ho fiducia, secondo il dizionario, vuole dire approfondirsi, che la mente quasi cala in se stessa e perde la chiarità dell'oggetto. Questo sarebbe il secondo aspetto di sbaglio. Allora, se c'è questo aspetto della eccitazione, è importante di rilassare, perché spesso questa eccitazione viene causata da una troppo grande intensità della mente. Siamo troppo sul vedere, capire l'oggetto. E l'altro è, se uno è troppo rilassato, allora uno deve dare più energia alla meditazione, più luce, più chiarità. E allora ancora abbiamo quasi qui un altro aspetto della via in mezzo. E attraverso questa meditazione, già nella posizione del corpo, però dopo anche con il lavoro interiore della concentrazione, uno può avvicinarsi a questa via in mezzo, in modo molto pratico. Possiamo all'inizio fare attenzione a tutti i rumori, rumori vicini e lontani. Dopo possiamo mettere l'attenzione sul respiro. L'andare e il venire del respiro. Con la espirazione uno può accorgersi che questo procede senza nessuno sforzo, quasi da solo, e anche l'inspirazione accade facilmente. Allora facciamo un patto. E questo patto consiste nell'alzare il mano se qualcuno non sente bene, se potrebbe succedere che la mia voce è troppo bassa, io vedo. E devo alzare la mia voce, no? Perché è peccato se qualcuno non può seguire. Perché siete qui, no? Mi sembra per seguire. E naturalmente se tutti i mani sono in alto ho capito qualcosa. Bene, abbiamo iniziato una breve sintesi delle idee fondamentali del buddismo e devo dire che in questa sintesi non faccio molto una distinzione precisa tra il buddismo vecchio Theravada e dopo il Mahayana. Forse ho accennato un po' dicendo per esempio che nei alcune rappresentazioni del vecchio canone, il Pali canone della scuola Theravada, il desiderio viene visto come causa principale e che dopo se uno passa al Mahayana è molto più enfasi sulla ignoranza, che certamente anche viene nominato nel Pali Canon, però nel Mahayana c'è una spiegazione molto ampia della ignoranza che fondamentalmente, come ho spiegato, vede la realtà in una maniera sbagliata. Ignoranza non vuole dire soltanto una assenza del sapere, vuole dire anche una apprensione sbagliata della realtà. E la realtà si presenta in questa maniera come un assoluto, che è molto facile di proiettare un aspetto assoluto, isolato, non vedendo che ogni cosa dipende di altre cose e tutte cose sono originato in dipendenza di cause e condizioni. E naturalmente c'è lì una sbagliata apprensione del personaggio che viene distinto, del io, e lì specialmente la tendenza di identificare l'io sia con aspetti del corpo, sia con aspetti della mente, in una maniera assoluta, in una maniera dove uno crede che uno può quasi con il dito puntare e dire questo è il io. E questo io che viene visto nella maniera sbagliata ha un'apparenza di permanenza che non cambia, un'apparenza di qualcosa di solido, isolato, sia identificato col corpo e la mente, sia completamente indipendente del corpo e della mente. La visione sbagliata anche vede l'io, Atman, in sanscrito, sia come ho spiegato in questa maniera assoluta, o come completamente non esistente. Il Buddha ha spiegato che non si può dire che l'io esiste, neanche si può dire che l'io non esiste. Però la ignoranza sempre ha una tendenza di andare in un estremo, sia l'estremo della non esistenza, sia nell'estremo di afferrarsi a una idea o un concetto dell'io troppo solido, troppo, come si dice, permanente anche, qualcosa che non cambia, qualcosa che è sempre lì. E questo tipo di io, si dice, quando uno fa una ricerca, non è trovabile. E in questo tipo di analisi non si fa molto distinzione tra la ricerca di questa cosa che forse noi chiamiamo io, o nella psicologia junghiana forse il sé, o personaggio. Però questo è il personaggio, no? Come ho detto, dove è il priore? Sembra qualche volta l'idea che non esiste. O si può anche chiedersi dove è l'io, uno può anche chiedersi dove è il sé, e in questo senso non è trovabile. Però è importante distinguere, e tanti junghiani, anche occidentali in generale, hanno sbagliato la comprensione buddista del io o non io, anatman, pensando che si tratta di una assenza completa del io. Anche Jung aveva un po' questo tipo di comprensione, che non è l'insegnamento del buddismo. L'io c'è, però non si può dire che esiste, e non si può dire che non esiste, perché dicendo che esiste uno fa un concetto, dicendo che non esiste uno fa un altro concetto sbagliato. Questo naturalmente non è facile a capire, e nella storia della filosofia del buddismo, che è molto molto differenziato, ci sono tante scuole, maniere di capire che tipo di io è assente e che tipo di io si deve affermare. Che cosa si deve negare nella idea del non io? Su questo ci sono tanti dibattiti, diverse scuole. Noi Tantrica, Vibhashika, Cittamatrin, dopo Madhyamika, Prasangika, ognuno ha un po' un concetto diverso. Allora potete studiare e uno non deve pensare che è troppo facile. Allora, questa visione sbagliata, sia dell'io o dopo anche dei fenomeni, perché ogni fenomeno anche non esista in maniera assoluta, secondo il Mahayana. Questo viene detto come chiamato il non io dei fenomeni. Nessuno ha alzato la mano durante il tuono. Il non io dei fenomeni o il non sé, questo vuol dire non si può trovare una essenza nei fenomeni, il microfono neanche si può, non è trovabile in questa maniera assoluta. Uno può chiedersi se è questa parte, ma quale è veramente il microfono o la tavola, sono i piedi, sono questo piatta, e anche lì finalmente l'analisi va a dire che non esiste in una maniera assoluta e trovabile. Questa idea è anche l'idea della vacuità. E vacuità non vuole dire non esistenza, però vuole dire assenza di una cosa trovabile sotto l'analisi. Se uno fa un'analisi precisa, uno non può trovare. E se uno si immerge in questo tipo di analisi, l'attaccamento ai fenomeni, all'io, può diminuire, e anche la sofferenza. Allora la causa della sofferenza è l'ignoranza, il desiderio, tutti quanti emozioni disturbanti che vengono prodotto da questa maniera sbagliata di vedere la realtà, e dopo anche le azioni indotti di questo tipo di visione. Perché se uno è pieno di rabbia o pieno di desiderio, uno non osserva più la etica, la moralità, uno vuole avere o uno vuole eliminare il nemico. E questo lascia una profonda impronta nella mente, che dopo nel futuro, non necessariamente in questa vita, per una vita futura, emerge se condizioni esteriori sono adeguati e produce situazioni di vita pieno di sofferenza. Allora questo sarebbe la causa della sofferenza. Il terzo, la terza nobile verità, viene chiamato nobile perché è percepito dai nobili, da questi che hanno quasi liberato la mente, da questi che hanno realizzato la vacuità. In questo senso è una verità nobile. E la terza nobile verità è la cessazione della sofferenza. E questo anche importante, che secondo l'esperienza, almeno così dice la tradizione buddista, nel Buddha c'è un stato di mente dove ogni desiderio, sia calmato, finito, e anche ogni tipo di sofferenza non c'è più. Questo viene chiamato il Nirvana, e Nirvana vuole dire uno stato oltre la sofferenza. E questa è una idea, forse anche una esperienza. Questo stato di anima è raggiungibile. Questo era quasi la terza comprensione nella notte del risveglio del Buddha, che è finito la rinascita nel cerchio della sofferenza delle esistenze, finito la sofferenza. E la quarta nobile verità è la via o la strada per raggiungere la cessazione o la terminazione della sofferenza. E questa strada, questa via, uno può sintetizzare in tre tipi di allenamento, tre tipi di esercizi che uno deve fare se uno vuole liberarsi dalla sofferenza. E il punto più importante è di sviluppare la saggezza. Saggezza, prajna, sherap in tibetano, vuole dire la comprensione diretta, non concettuale, della vacuità dell'io, del personaggio e della non sostanzialità dei fenomeni. E qui è molto importante di capire che non si tratta di un stato di anima intellettuale o concettuale. Si può dire che il concetto della vacuità, la possibilità di riflettere sulla vacuità, è soltanto quasi come un dito che può puntare a questo tipo di realizzazione e esperienza, però deve essere completamente superato, perché si tratta di una esperienza diretta, e soltanto questa esperienza diretta della vacuità è abbastanza potente per superare questo tipo di proiezione della ignoranza, che è molto forte. Si dice che esiste, da una parte, su un livello quasi di concetto filosofico, queste sono sbagliate riflessioni sulla realtà, che rendono più solido l'idea che esiste un io isolato o che esistono fenomeni isolati. Però su un livello più profondo c'è quasi come dall'inizio della vita una tendenza istintiva di vedere la realtà in quella maniera sbagliata. Anche gli animali hanno questo tipo di visione, e anche l'attaccamento che accompagna questo tipo di visione. Perché sofferenza c'è ovunque. Allora, per veramente sviluppare la saggezza che in maniera diretta può realizzare la vacuità, è importante di sviluppare una mente che si può concentrare con facilità sul suo oggetto della meditazione. Per questo la meditazione Jhamata, che noi anche abbiamo iniziato un po', è fondamentale. Perché soltanto quando la mente è molto stabile, molto forte, può veramente penetrare nella comprensione della natura del non io e della vacuità come è. Si dice che devono lavorare insieme il vipassana, questo vuol dire la comprensione della vacuità, con la stabilità, con il sviluppo della mente stabile. Questa fusione molto importante di una mente stabile, che per esempio si dice all'inizio richiede molto sforzo, avete forse visto, di stare con l'oggetto. Forse è difficile di stare con l'oggetto soltanto per un minuto, richiede molto energia. Però se uno è molto allenato, uno può stare durante ore e ore senza perdere l'oggetto e senza nessuno sforzo. Quasi spontaneamente uno può entrare in una meditazione e avere in fronte di sé l'oggetto della meditazione. Nel nostro caso il respiro. Allora potete immaginare che questo è veramente un allenamento molto profondo, non facile, e forse soltanto pochi lo hanno realizzato. Si dice nei testi del Pali Canone o altri testi del buddismo, arrivare a questo punto della liberazione può durare tre immesurabili eoni. Allora, eoni sono periodi di tempo immesurabili, un eone è immesurabile, però tre incommensurabile. Allora uno deve perdere l'illusione che in un workshop di un weekend uno può arrivare a questa meta. È un po' difficile, no? E tanti vedono il Dalai Lama, no, come un Buddha che ha raggiunto, no, tutte queste realizzazioni. E anche altri maestri tibetani vengono visti così. Per un momento il Dalai Lama era con un altro maestro, no, molto importante, e lui ha guardato questo maestro e ha riso e ha detto: molto lontano è l'illuminazione. (Ride) E il Dalai Lama dice che occidentali hanno un difetto che lui ha visto, che se non riescono di arrivare alla meta in poco tempo perdono l'interesse. Però io sempre dico, per creare un po' di speranza, che non sappiamo quanti eoni abbiamo già meditato prima. Forse siamo nella ultima settimana. Allora, per sviluppare una mente stabile come base, è importante la etica. La etica. Perché se una mente segue ogni impulso di desiderio o di rabbia che si presenta, la mente non può essere stabile o calma. E uno non può meditare. Se uno è troppo preda di questi impulsi, no? Questo mi piace, lo prendo, questo non mi piace, lo uccido, no? Questo crea grande confusione, turbamento nella mente. Allora un motivo per la etica è di sviluppare una mente più tranquilla. E la etica nel buddismo viene, l'immagine che si presenta per la etica è come la luce della luna che è fresca e calmo. In India, dove è molto caldo, sì. La luna, tempo della luna, la notte, fresco. E così anche la mente diventa più fresca se uno segue la etica. Allora, l'osservanza della etica per i buddhisti è fondamentale e basale. E la etica per monaci ha oltre di 300 punti di osservare, o 200, e per il suore anche di più. Però normalmente, per rendere le cose più facili, sono menzionato 3 punti riguardante il corpo, 4 riguardante la parola e 3 riguardante la mente. Allora, il primo punto è di non togliere vita, di non uccidere. Il rispetto per la vita degli altri è molto fondamentale per il buddismo. Mi sembra i buddhisti per questa ragione sono stati abbastanza pacifisti, non completamente, nella storia anche sono capitoli un po' scuri, però generalmente c'è veramente un atteggiamento di rispettare la vita, di non uccidere. Il secondo punto è di non prendere questo che non è stato dato. Il terzo punto sarebbe di non fare male attraverso una sessualità sbagliata. Questo, per esempio, può essere di tradimento, no, del marito, o violentare qualcuno contro la sua volontà, violentare anche, per esempio, bambini che sono ancora sotto custode dei parenti, o si dice nei testi di un re, no? E tanti aspetti, no? Dopo vengono anche spiegati. Però mi sembra il punto più importante è di non fare male all'altro attraverso la sessualità. E lì abbiamo un oceano di possibilità di creare confusione. Promette molto piacere, però alla fine crea molto dispiacere anche, no? E si deve veramente essere molto saggio in questa pratica. Per i monaci, naturalmente, è importante la vita celibate. Lì non si sbaglia. Più facile. Per noi laici è un po' complesso. E dopo, sul livello della parola, si deve evitare il menzogno. E questo è molto naturale, perché menzogno è sempre una distorsione della realtà come è. E se uno vuole arrivare a una comprensione, a una visione della realtà come è, senza proiezione, senza fantasia, no? Ci serve di non mentire. E dopo uno anche deve evitare parole che fanno male all'altro, parole grosse. E uno utilizza con l'intenzione di veramente fare male all'altro, non è la rabbia, no? Uno è molto creativo in questo momento, no? È anche molto intuitivo, no? Uno capisce bene che cosa fa male all'altro, eh? E uno dice, eh? Uno trova la parola giusta. Qualche volta è un po' strano, si dice a un altro asino, però l'asino è un essere molto intelligente in realtà. Uno anche dice porco, però in realtà i porci anche amano di essere molto puliti. Noi lo facciamo così, no? Se lo mettiamo in un posto piccolo dove non possono muovere, e allora è chiaro, no? Però nella natura hanno un senso molto, molto chiaro, di pulizia. Sono animali molto intelligenti. In questo senso io penso noi esseri umani siamo un po' strani. Però sembra con queste parole possiamo fare male all'altro, e se l'altro prende serio queste parole veramente fa male. I buddhisti dicono in questo momento è meglio di considerare queste parole innocenti come un eco che non ha sostanza. Dopo anche uno non deve utilizzare una parole divisive che dividono, come? Che creano discordia, no? Per esempio uno parla di un altro, no? E questo piace a tanti, no? Parliamo, no, di forse io non so di questo Martin, non so, Gloria, o che cosa ha fatto, no? E si deve fare attenzione, che veramente è un carattere negativo, è meglio, no? Di non avere niente da fare, no? tutte queste cose che creano molto energia in noi, è meglio di evitare. È veramente un esercizio di non parlare male degli altri. Molto utile di veramente osservare questo. Dopo il quarto aspetto della parola sbagliata è di non parlare in modo nonsensico. Nonsensico, che non ha senso. Esempio per questo sono storia sui spiriti, storia delle re e regine, e tutte cose che... come? Pettegolezze, per passare il tempo, no? Perché lì, no, anche la mente non rimane molto stabile. E dopo, nell'aspetto della mente, si deve evitare questa tendenza di desiderio che sempre vuole avere qualcosa degli altri, no? Un po' e do come? Viglia, eh? Se decidiamo viglia. Ah, non invidia, no, è il avidità mi sembra, va bene. E dopo anche la tendenza della mente che vuole fare male all'altro. Questo tipo di pensiero. E dopo anche false opinioni. Per esempio l'opinione che non esiste una reincarnazione. Ad esempio, che non esiste un Buddha e che non esiste una legge del karma. Questo sono dato come esempi. Dopo, per alcuni di voi può essere difficile di evitare questi idee sbagliate. Però non fa niente, abbiamo molto tempo, 3 eoni. Incommensurabili. Ecco, allora questa base è molto importante, e nel buddismo la motivazione per la etica non è che quasi è un comandamento di un Dio, però è veramente per evitare sofferenza per se stesso e sofferenza per altri, quasi come una legge naturale. Se uno non vuole soffrire, uno non deve, è meglio di non uccidere insetti, mosche, animali più grandi, eccetera. Le mosche naturalmente possono essere molto irritanti, io ho visitato una volta con il mio fratello che non è molto credente un maestro, il maestro del Dalai Lama Trichan Rinpoche. Erano tante mosche nella stanza, e dopo questo lama anziano, no, aveva una piccola contenitore, e quando era una mosca lui l'ha catturata e dopo dato al suo assistente per portarlo fuori. Il mio fratello era molto impressionato, perché lui quando vede una mosca fa così. Però può essere interessante, no? Di accorgersi che anche questo è un essere vivente che vuole non soffrire
e che vuole avere felicità.
E mi sembra anche, è un buon esercizio di non uccidere senza causa questi piccoli animali, perché forse nella mente anche noi procediamo in questa maniera. Se qualcosa è irritante, paf! Se un pensiero, se una situazione non piace, vogliamo fare paf! Finito. Però non è così facile. Non si può reprimere le cose così. E ho avuto una volta un bambino nella pratica e lui aveva questo sogno che lui era in una macchina, automobile, pieno di mosche. E tutti questi mosche hanno disturbato naturalmente e l'automobile non poteva procedere. E dopo era lì la madre e la madre aveva una forca, per mangiare, no? Forchetta. E con questa forchetta ho tentato di uccidere le mosche e dopo il scheletro delle mosche lo ha messo nella faccia del bambino che con terrore si è svegliato. E dopo io l'ho chiesto come lui procede con le mosche, si piace o no. E lui mi ha detto, sì, mosche disturbano, però se ci sono le mosche, io apro la finestra e vanno via. Questa è l'attitudine più naturale. Naturalmente la nostra mente nella profondità c'è una irritazione, c'è una tendenza di reagire con violenza. E questa violenza ci può succedere in piccole situazioni e forse è meglio di fare attenzione a queste cose che forse sono più facili e dopo uno può procedere verso una idea più comprensivo. Allora, se uno vuole avere una mente tranquilla, è molto importante di seguire, avere una solida base nella etica. E dopo uno può sviluppare la mente nella meditazione e dopo uno può arrivare alla comprensione della saggezza. Il Dalai Lama naturalmente sottolinea molto che è molto importante di anche studiare, di veramente studiare che cosa è la saggezza, studiare i testi, per esempio il testo di Shantideva, il nono capitolo, molto difficile sulla saggezza, e veramente dedicare anche tempo di riflettere su questi temi. Perché alla fine, dopo, insieme con la stabilità della mente, sviluppato attraverso la meditazione, uno può veramente penetrare a una realizzazione diretta della vacuità. E una volta, quando uno ha una comprensione diretta della vacuità, uno è liberato dalla sofferenza. Uno è liberato dai questi pensieri disturbanti come rabbia, come invidia, come pensiero di vendetta, come orgoglio. Tutti questi cadono perché la base di tutte queste emozioni disturbanti che creano un disturbo, un'agitazione nella mente, la base di tutti questi è la falsa concezione della realtà. Naturalmente penso che ognuno di noi deve avere una certa capacità di già capire la vacuità. Perché se uno non capisce, uno è troppo rigido. E la vita ci insegna di essere flessibile, di reagire, di non prendere troppo solido le cose. E io penso un aspetto della nevrosi è la esagerazione di certe percezioni. Per esempio un depresso veramente si identifica completamente con l'idea che io non ho valore, non posso fare niente, è completamente chiuso dentro una percezione della ispirata della ignoranza. Io penso che la psicopatologia è un ottimo campo per vedere in una maniera chiara e estrema come lavora questo tipo di ignoranza, e un essere sano deve avere già, questa è la mia percezione, avere una certa minima comprensione di vacuità, di dipendenza, di capacità di vedere che le cose non sono assolute, che forse uno anche può cambiare. E naturalmente anche il processo della individuazione di Jung mi sembra aiuta alla comprensione della vacuità, perché lì l'io nel confronto con l'inconscio sempre deve quasi scoprire nuovi aspetti, deve cambiare, deve svilupparsi, deve evolvere e capire che è relativo, che non è assoluto, è relativo riguardante la realtà del sé, però anche il sé è relativo e non è assoluto, dipende dall'io, tutti e due, ognuno dipende dall'altro. In questo senso mi sembra anche la psicologia può servire a una maggior comprensione della vacuità, e certo anche la vita in generale ci costringe di abbandonare ogni tempo concetti assoluti che abbiamo. Nella religione anche dogmi, nella politica posizione fondamentalisti, no? Fondamentalismo, assolutismo, dogmatismo, tutto questo viene creato dalla ignoranza che vede una cosa come solida. Però per diventare, secondo il Mahayana, buddismo Mahayana, un Buddha, non basta il nirvana, non basta la comprensione della vacuità. La limitazione di questa strada che ho delineato è che uno aspira soltanto alla liberazione di se stesso e non vede che tutti gli esseri sono dipendenti uno dell'altro. E uno deve quasi come mettersi nella posizione dell'altro e capire che anche l'altro, come io, è esattamente uguale. Non c'è differenza nel fatto che l'altro non vuole soffrire e che anche l'altro, come io, vuole essere felice. Forse l'idea come uno può arrivare lì può essere differente. Qualcuno piace un gelato, di fragola, l'altro uno di celice. Uno segue il buddismo, l'altro la chiesa cattolica. E il Dalai Lama dice, no? È molto bene che ci sono diverse tradizioni di spiritualità, perché non è la medicina, una religione sola non può essere adatta per tutti, perché c'è troppo diversitudine. Però lui anche dice che una volta uno è nato nel cristianesimo o nel buddismo o nell'islam, lui non raccomanda di cambiare. Però se uno deve cambiare, se uno veramente ha una affinità, no? Per esempio come io, con il buddismo, uno può, però uno deve veramente fare un'analisi molto e non fare in fretta. E lui dice, il peggio sarebbe se uno forse era cristiano e dopo diventa buddista, di deprezzare l'altra via di spiritualità. Non si deve fare. Allora l'importante è di riconoscere che siamo tutti uguali in questo base, che tutti vogliono essere liberi della sofferenza. Il piccolo gattino lì sopra, che abbiamo visto, che è stato abbandonato, non vuole soffrire, vuole essere felice. Il priore vuole essere felice, non soffrire. E tutti noi, questo non c'è differenza. E perché non c'è differenza, dice Shantideva, il grande poeta della compassione, del bodhicitta nel buddismo, dice, perché lavori soltanto per te stesso? Perché tu non ti dedichi al bene di tutti? Perché non c'è differenza. Il Dalai Lama spesso utilizza questo esempio. Se c'è una quantità di personaggi, no? 20, 100 altri personaggi e io, chi è più importante? Io o questi altri? E fuori di questo tipo di considerazione nasce come una volontà di, primo forse come un desiderio, che altri siano liberi della sofferenza. Questo viene detto, questa è la definizione della compassione. È primo dell'atto, è uno stato di mente. Però è quasi quando uno incontra un altro, io voglio veramente, il mio desiderio è che tu non soffri. Questa è la compassione. E l'amore viene definito come il desiderio che l'altro sia felice, sinceramente. All'inizio si dice, uno forse crea un concetto in questo tipo, di questo tipo. Però attraverso la meditazione, attraverso il sviluppo di un'abitudine, alla fine questo può diventare quasi come un atteggiamento spontaneo. Il Dalai Lama mi ha molto impressionato, perché lui ha detto, quando lui vede un personaggio, lui lo vede come un amico, come una vecchia conoscenza. E lui, in questo senso, lo accetta. E ha questo pensiero, un amico non dovrebbe soffrire. Un amico dovrebbe veramente essere felice. La confusione nell'amore normale che abbiamo è, se diciamo io ti amo, normalmente amiamo un altro con l'aspettativa che l'altro mi rende felice. Però secondo il buddismo è diverso. È la prospettiva che io voglio che l'altro sia felice. Però nell'amore normale abbiamo tanti aspettativi. Cosa l'altro deve essere, deve fare, come si deve comportare, che piaceri mi deve dare, tutto, no? Uno deve osservare la mente, no? Allora però il desiderio solo che gli altri siano felici e altri siano senza sofferenza non porta lontano, no? Certo, può cambiare qualcosa nella mente, però dopo si deve mettere in pratica questa idea e veramente fare uno sforzo verso la liberazione di tutti. Però uno capisce anche che la nostra capacità è molto limitata, specialmente se siamo nella confusione della ignoranza. E per questo si dice, è bene di sviluppare la mente, lavorare su di sé stesso, primo, di essere troppo veloce a aiutare altri con le nostre idee. Si dice, un cieco non può essere guida per un altro cieco. E naturalmente il migliore sarebbe se noi avessimo sviluppato le qualità di un Buddha. Un Buddha liberato dalla sofferenza, ha realizzato la vacuità e ha sviluppato, e questo è importante, un tipo di compassione e amore che non fa distinzione, è uguale per tutti. Nel buddismo Mahayana si dice l'ideale sarebbe di amare tutti come se fossero l'unico figlio o l'unica figlia. Perché lì pensiamo, io amo Kevin, no? Vuole che fa la buona scuola, vuole che fa una buona vita. Però questo atteggiamento è limitato se soltanto su uno. E anche criminali, esseri negativi, tutti, secondo questa concezione, soffrono, soffrono molto, vanno a soffrire per conseguenza dei loro atti, e anche sono un oggetto di questo amore e compassione. E la motivazione di diventare un Buddha e fare meditazione, fare pratica verso questa meta viene chiamato il Bodhicitta. Bodhi vuole dire il risveglio e citta è la mente o la motivazione di andare verso il risveglio. Certo, è molto lontano la strada, però meglio di cominciare adesso, con piccoli passi, con pazienza, con una volontà di veramente lavorare su te stesso. È molto bene l'idea di aiutare agli altri, concretamente. E questo può essere veramente un grande, grande beneficio, però può essere troppo confuso con i nostri, con la nostra accenda personale, se non abbiamo fatto un sviluppo profondo personale. Il rischio è che aiuto per gli altri sempre è nel servizio della gratificazione dell'io. Nella psicologia si parla del sindrome dell'aiutante, Helfer Syndrome in tedesco. Uno vuole aiutare per essere soddisfatto. Uno vuole anche convertire gli altri, forse anche per una certa gratificazione o per sentirsi più solido, stabilito nella propria fede. Anche lì il buddismo dice: un vero lama non dà insegnamenti se non è richiesto. Si deve chiedere un lama, un guru, un maestro, io mi interesso, però se lui va in giro, venite, io posso liberarci, tutto questo viene visto molto negativamente. Allora, questo una piccola introduzione per capire meglio dopo il concetto del Mara sul buddismo. E adesso abbiamo possibilità per domande, per discussione, per riflessione. Grazie.
Senta, lei ha parlato, ha dato particolare enfasi alla ragione, all'intelligenza,
yeah.
E quindi potrei definire, perdoni, come il buddismo la scienza della mente.
La scienza o?
Della mente.
La mente, che cosa è?
Che cosa è, esatto. Ma è la scienza della mente.
La scienza della
sì,
mente.
Esatto.
Che cosa è?
No, 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 aspetti, che non è finito, non è finito, la domanda non è finita. Ora, no,
allora
la premessa...
devo alzare il mano.
La premessa era questa, yeah. Quindi questa è una mia osservazione derivata anche da quello che lei ha detto. Comunque, se il buddismo è un cammino spirituale,
yeah.
Io, giusto? Ora... se tiene conto della mente e fa, diciamo, considera, ruota in tutto, ruota intorno alla mente, come
sì.
Fa a considerarsi tale?
Come va
a considerarsi tale? Non è un cammino spirituale il buddismo, perché ovviamente lei non ha parlato, non si parla dell'assoluto ma del relativo, si parla della realtà, dell'esperienza, quindi tutto ruota intorno alla mente, quindi non può essere... come la religione cattolica, che è un cammino spirituale riferendosi a un Dio, quando il buddismo non dice sì, esiste, non lo so se esiste, ma cioè non lo nego nemmeno, non so se esiste, ma può anche esistere, no? Questo mi sembra che lei abbia detto e che dice Buddha.
Yeah, certo, anche la notamente io non so bene che cosa intendi da una via spirituale, no? Questo tutto dipende dalla definizione, no? Vaga, io direi certamente che il buddismo è un tipo di spiritualità. Non vedo un ostacolo personalmente a questa comprensione, però se uno definisce spiritualità legata a un concetto teistico di un Dio, certamente il buddismo non sarebbe spirituale, molto facile. Però spiritualità per me forse ha molto da fare con forse l'essenza e l'amore. E se questo amore può essere ispirato da un concetto di Dio che viene visto come l'essenza dell'amore, e Dio dice uno è vicino se uno fa, se uno ama, questo mi sembra spirituale. Il Dalai Lama ha incontrato un eremita in Italia che ha meditato per tanti anni e dopo lui ha chiesto che cosa tu fai. E l'eremita ha detto io medito sull'amore. E allora il Dalai Lama ha detto sì, questo veramente è uguale, è l'essenza.
Io per meditazione intendo, diciamo, per quello che è stato detto prima, intendo meditazione, riflessione, preghiera. Questo è il cammino spirituale.
Regressione?
No, meditazione, riflessione, preghiera. Prego io al buddismo? A cosa mi rivolgo? A quale? Mi rivolgo alla realtà, mi rivolgo all'esperienza, mi rivolgo alla mente, mi rivolgo a tutto, ma non c'è niente. Se tutto nel buddismo è relativo, come si può parlare di preghiera? Ecco, questo non lo capisco, mi perdoni. È un'osservazione?
Oggi è martedì.
Naturalmente anche lì preghiera, naturalmente anche si deve capire che cosa sarebbe una preghiera. Certo, come ho tentato di spiegare, nel buddismo non c'è più proiezione su un Dio esterno. Questo è una grande differenza. Non esiste il concetto di un creatore. Questo è differente. Io ho detto che anche nella psicologia analitica è in movimento verso la ritrazione della proiezione su un Dio esterno. E abbiamo detto, forse in questo cammino deve sempre rimanere qualcosa per qualcuno fuori, però anche c'è un movimento verso una realizzazione di qualità importanti interiore. Che serve un Dio fuori se noi non sviluppiamo queste qualità che questo Dio rappresenta? Se il Dio è amore e noi siamo pieni di odio, a che serve l'immagine di Dio? Noi dobbiamo essere in concordanza e noi dobbiamo svegliare in noi queste qualità che vengono presentate sotto l'immagine di Dio. Altrimenti mi sembra un po' inutile. Il buddismo non ha questo concetto del Dio, però ha l'idea del Buddha. E lì naturalmente si trova forse aspetti di preghiera, specialmente nel buddismo tardivo. Preghiere forse più che si dice che i tre gioielli, il Buddha, il Dharma e anche i seguaci che hanno realizzato la vacuità, possono dare ispirazione a noi. Anche uno ha un grande rispetto per i maestri che hanno realizzazione. E questi esempi, anche lì uno non tenta di vedere soltanto le qualità fuori, però l'ispirazione sarebbe di sviluppare come loro la saggezza e la vacuità. Relatività, come lei ha accennato, non è una cosa imprecisa, è una cosa molto precisa. Non è un poco di esistenza, un poco di non esistenza. È una comprensione molto esatta della realtà come è e dell'assenza delle nostre proiezioni che creano sofferenza. Però, come ho detto, richiede veramente un studio lungo, anche attraverso i testi, con i maestri che hanno una certa realizzazione di questa vacuità, per arrivare a una comprensione precisa. Forse è sbagliato in una introduzione di parlare della vacuità, perché si dice molto pericoloso se uno non comprende giustamente e pensa che sia un nihilismo. Nihilismo. E in questo senso, però, io lo devo spiegare perché, o fare un tentativo, perché la trasformazione del male, la trasformazione di Mara, richiede una comprensione precisa della vacuità, e richiede una certa comprensione della compassione. E io mi permetto di parlare della vacuità nella convinzione che noi tutti abbiamo su un certo livello una idea intuitiva di questo. Mi sembra che nell'ambiente cristiano si può fare paragone tra vacuità e l'idea della grazia. Nella vacuità uno può chiedersi chi fa le opere. L'io non è trovabile. Secondo la grazia, uno anche può chiedersi, e questo è stato un dibattito feroce tra protestanti e cattolici, chi fa le opere? Lutero ha detto solo grazia. Non è il risultato dello sforzo dell'io, è qualcosa che viene dato. Mi sembra che nella tradizione cattolica uno mette enfasi sulla volontà, sulle buone opere e le grazie. Per dopo il maestro può approfondire. Però mi sembra, in essenza, sembra importante che quella realtà del io solido in un cammino spirituale deve essere relativizzato. E questo, come dico, anche è nella psicologia junghiana la posizione centrale del io, viene quasi come relativizzato dalla scoperta dell'inconscio e dal fatto che non esiste una volontà assoluta. E a Lindau, alle settimane delle psicoterapie, io ho sentito i neurologi e lui ha detto: non si può trovare il io nel cervello. Non è trovabile una entità che coordina tutto, che è l'autore di tutte le cose. C'è soltanto una massa di impulsi e uno non è la volontà, è un costrutto. L'idea dell'io è una costruzione e non è trovabile. Si deve confrontarsi con questo tipo di ricerche.
Io vorrei raccontare il secondo aneddoto, che però ho letto in un libro di sapienza sufi, ma mi sembra che vada sufi, ma mi sembra che vada molto bene per il discorso della cessazione della sofferenza. Un visir comincia a diventare triste. Prima triste, poi sempre più triste, alla fine è solo tristezza. Non vive quasi più, non mangia, non dorme, non riesce ad avere un rapporto con il mondo interno. In uno stato di questa infelicità, questa tristezza, allora chiede aiuto ai suoi sudditi e diffondere un bando per cui si offre un grandissimo premio a chi sarebbe stato in grado di alleviare la tristezza del visir. Arrivano con tutti una serie di rimedi, nessuno ha effetto, finché arriva un vecchio saggio. Vecchio saggio arriva dal visir e gli dà un anello in mano e gli dice: leggi quello che c'è scritto nell'anello. Il visir legge e pian piano la fronte si spiana, il viso perde l'espressione triste e ritorna ad essere il visir di prima. Nell'anello c'era scritto: anche questo passerà.
Bene.
È un po' il discorso dell'impermanenza.
Certo, c'è la tendenza di concepire la sofferenza come una cosa solida, permanente, anche lì. Anche lì è molto importante di capire, è impermanente e anche vacuo. Si dice del Karmapa, era un grande lama, e lui è morto in Chicago nell'ospedale. Lui aveva cancro e il medico ha pensato che lui dovrebbe avere tanta sofferenza e ha chiesto se lui vuole della medicina. E dopo lui ha detto: no, non posso trovare la sofferenza. Allora sembra che lui ha fatto questo tipo di meditazione. Quando c'è sofferenza, dopo analisi, dov'è? Non ho potuto trovare, perché ha una mente molto stabile, no? Alcuni personaggi veramente nella tradizione del buddismo tibetano hanno grande capacità.
È da stamattina che si parla, da quando è iniziato l'introduzione sul buddismo, della parola mente, la mente che medita, la mente che si deve liberare dai veleni, eccetera. E hai affermato pure che tutto, il buddismo afferma che tutto è impermanente. Allora volevo, se era possibile, penso sia importante, chiarire bene il concetto di mente e la differenza che c'è tra mente e cervello. E poi, se tutto è impermanente, che cosa si rincarna? se anche la mente è impermanente, che cosa si rincarna? Cioè, anche per vedere, fare un parallelo tra l'anima e il concetto di anima nel cristianesimo e il concetto di mente sottile, forse nel buddismo.
Sì, sì, questo è molto importante e ovviamente anche un tema molto complesso, però nel buddismo Mahayana la definizione della mente è questo che è chiara e con pieno comprensione. Allora l'aspetto di chiarezza è il fatto che sempre la mente, nella mente possono emergere delle percezioni, delle realizzazioni, no? In questo momento è come chiaro, eh? E dopo sempre ha un aspetto di comprendere, di andare verso un oggetto e comprendere, capire, di avere un certo livello di coscienza. Seljin Rigpa in tibetano, selva vuol dire chiaro, e Rigpa vuol dire a comprensione. E la mente si cambia momento per momento, e questo è l'impermanenza. Però la cosa che si reincarna è l'aspetto il più sottile della mente, perché sono diversi livelli anche della mente. Per esempio abbiamo pensiero, tutto questo è un po' la superficie, più grossolaneo, abbiamo emozioni, no? Anche questo. Però se uno va più nella profondità, specialmente si può individuare questo tipo di mente nel momento della morte, quando si dissolvono tutti gli aspetti più grossolanei della mente, uno arriva alla chiara luce della morte. E questa chiara luce della morte è un aspetto sottile della mente che è privo di ogni concetto, però che porta in sé le impronte delle azioni. E dopo, quando uno prende una rinascita, si svilupperà più ancora da nuovo anche più aspetti più grossolanei della mente, e se si incontra certe condizioni esteriori, il karma vecchio viene risvegliato, no? Attivato. Questa è l'idea. Però mi sembra che nel vecchio buddismo è meno spiegazioni su questo. Si lascia più aperto che cosa è, però nella tradizione del Mahayana è questa definizione, che dopo anche si dovrebbe studiare più chiaramente, che la mente è chiara e sempre con comprensione. E questo anche la mente grossolana ha questo aspetto, però sono diversi livelli.
Mi aveva colpito la descrizione di uno stato intermedio di assenza di sofferenza di cui hai parlato prima, cioè come se prima ci fosse un'identificazione nei contenuti, delle emozioni, e poi comunque un livello di distacco in cui questo mare si quieta e l'individuo appunto non vive più, non è più soverchiato dalla sofferenza. Ecco, volevo qualche chiarificazione su questo stato e su cosa dice il buddismo su, perché come dicevi prima non è uno stadio intermedio, non è un punto d'arrivo, diciamo che è un mezzo anche questo, no? Se si può dir così. Ecco, volevo sapere quali sono in questo stadio i suggerimenti che il buddismo dà per un progresso e qualcosa di più appunto sullo stadio in sé.
Per il progresso verso questa fine della sofferenza?
No, cioè mettiamo che un individuo, una persona sia arrivata, viva uno stato di non sofferenza, cioè ha vissuto uno stato di grande sofferenza e poi non lo vive più. Quindi ha già in parte relativamente realizzato questo stato di non sofferenza. Ma siccome tu prima dicevi che è uno stadio intermedio, non è l'ultimo stadio, sicuramente, yeah, però è già uno stadio in cui il centro coscienza si è abbastanza fissato, non so come dire, no? Comunque non si è più totalmente identificati con le emozioni, i pensieri, cioè si riesce ad avere un rientro e comunque diciamo che c'è una certa libertà maggiore di prima sicuramente nella via, ecco. Allora io volevo sapere qualcosa di più di questo stadio e che cosa il buddismo indica, quali sono i mezzi per progredire oltre.
Oltre? Oltre di che cosa?
Ma forse non me, cioè, io perlomeno ho capito così, che tu dicevi che c'è uno stadio nell'evoluzione della meditazione in cui si arriva a una non sofferenza.
Yeah, yeah.
Però che non era l'ultimo stadio nella
visione
buddista.
Ah sì, l'ultimo stadio,
ecco, questo
è di per il Buddha di mettersi nel servizio degli altri e non stare soltanto nella liberazione personale. Si dice il nirvana è quasi troppo egoistico, è quasi, si dice, è l'estremo della pace, e si deve sviluppare una compassione per gli altri che soffrono, e così uno deve eventualmente passare oltre il nirvana. Questo è dopo. E un Buddha certamente non soffre più, secondo questa idea, e però lui è definito anche come un essere che ha tre qualità, naturalmente ha tante qualità, per tre qualità che vengono sottolineate. Uno è energia, ha una energia tremenda per mettersi nel servizio degli altri senza faticarsi. E dopo alla saggezza, alla comprensione della vacuità, e dopo anche alla comprensione della compassione, che non fa distinzione tra gli esseri, nessuna distinzione, animali, umani, tutto incluso in questo amore. Forse anche questo è un concetto un po' nuovo per noi occidentali, che nel buddismo sì, uno può anche rinascere come animale, un animale può rinascere come essere, non sono così lontani, e noi non siamo così lontani dagli animali. Forse nella vita futura sarò un gatto abbandonato a Fonte Avellana. E aspetto che qualche partecipante a un corso mi dà un poco di cibo, no? Non si sa mai. Allora la demarcazione animale-umano è meno decisivo. E mi sembra che così è più motivo, no? Di avere compassione anche per gli animali, no? Mi ricordo quando io era bambino, io ho letto, ho sentito uomini di scienza, no? Scienziati che hanno detto è sbagliato di pensare che un cane soffre. Io non so, questo è un pensiero assolutamente maschile, che taglia completamente, si taglia dall'eros, uno che non può capire che animali anche soffrono. Per me questo è molto difficile di vedere. Se uno osserva un gatto, se uno osserva un cane, però anche altri animali, certo la sofferenza è tremenda, però noi lo rimandiamo alla marcelleria, lo rimandiamo, non vogliamo sapere come vengono tenuti questi animali, no? E anche questi che tengono questi animali non vogliono che noi sapessimo come sono tenuti. Sono quasi campi di concentrazione guardati molto bene e nessuno va lì. Una grande sofferenza, no? Grande sofferenza dell'animale. E questo mi sembra anche importante, no? di aprirsi a questo e anche di cambiare un po' atteggiamento. Però è difficile, no? Siamo abituati e se uno vede una bistecca o una salsiccia nel negozio, uno dimenticato che questo era su un prato. È molto astratto, eh? Specialmente oggi è diventato più astratto, no? Alla compassione e amore per ogni essere vivente.
Volevo chiedere, il Dalai Lama parla di io convenzionale. Se me lo potevi spiegare un po' meglio questo io convenzionale, tu hai detto che l'io non esiste né non esiste. Forse l'io convenzionale è in questo non esistere esistere, come si può porre?
Sì, l'io convenzionale sarebbe un io alla quale uno non è attaccato, un io alla quale uno non è attaccato. La conseguenza della falsa comprensione dell'io è di attaccarsi, di volere proteggere questo tipo di idea di se stesso. Però il Dalai Lama dice naturalmente esiste un io, però questo io cambia, dipende di altri fattori. Dipende per esempio uno può dire un io, l'idea dell'io dipende per esempio dell'io del tu. Un io non è possibile senza un altro, un io non è possibile, però la tendenza è di isolarlo. Questo è l'idea molto precisa. Nel momento quando vediamo l'io come una cosa assoluta, isolato, questo io non esiste, non è trovabile. Però un io che è in relazione con altri fattori, che dipende. E dopo naturalmente l'argomento principale per la dipendenza dell'io e di ogni cosa è che dipende anche dal nostro concetto, dal nostro dare il nome io. In questo senso si capisce immediatamente che un io non può essere senza uno che lo nomina, che dà il concetto, che percepisce questa realtà. Però Dalai Lama dice naturalmente, per esempio, io anche dire che uno non ha un io non vuol dire che uno non può essere un personaggio forte, avere una stabilità di mente, però vuol dire non io che uno è flessibile, una certa flessibilità. Può muovere, può aprirsi a nuove idee, può avere una curiosità, può mettersi in discussione. Io penso una qualità principale della comprensione del non io è l'umore. La capacità di ridere su di se stesso. Di non identificarsi. Però come dico si deve studiare con molto precisione, però E se uno vuole essere sulla parte sicura, è meglio di pensare che c'è un io. Io dico. Però dopo uno deve vedere in che maniera esiste. E la cosa è che l'io si presenta normalmente, specialmente nel momento della rabbia, uno può osservare come una cosa assoluta. Io sono offeso, io sono il vittimo, mi ha fatto male a me. In questo momento l'io ha una qualità molto solida, assoluta e inflessibile. E anche nel desiderio, io voglio avere questo, non altro, io. E si può dire il segnale della presenza di questa idea sbagliata dell'io è l'attaccamento. No.
Io volevo chiedere una cosa in relazione a quello di cui ha parlato Raffaele, cioè che diceva che secondo lui il buddismo non è un percorso spirituale. Io volevo chiedere, c'è una relazione tra il sé junghiano e il buddismo?
Sì, naturalmente, come ho spiegato, l'io o il sé normalmente non viene distinto come un concetto. E si sottolinea che, come ho detto, che l'io, anche se uno dà il nome sé, è una cosa relativa o che dipende. Però c'è nel buddismo, specialmente nel buddismo nella tradizione del Mahayana, un'altra idea che è emersa, e questa è l'idea della natura del Buddha che ognuno ha. E questa natura del Buddha viene descritto come il fattore che rende possibile che ognuno può, se uno cammina la strada, raggiungere uno stato del Buddha.
Quindi lo stato del Buddha si riferirebbe quasi al sé.
Sì, e anche la natura del Buddha, perché la natura del Buddha è la potenzialità che abbiamo di diventare un Buddha, come il sé junghiano è il potenziale di diventare eventualmente completamente individuato. La differenza tra Jung e il buddismo è che per Jung questo è una cosa impossibile, un personaggio che ha raggiunto una integrazione totale di tutti i parti in sé, che realizza completamente il sé, perché sempre rimane una grande parte inconscia. E per Jung ognuno ha una ombra, ha qualcosa ancora per sviluppare. Nel buddismo c'è l'idea che è possibile di raggiungere uno stato completo di buddhaità. Però come ho detto, si dice dura tre incommensurabili eoni, allora forse uno anche deve diventare un po' modesto e non pensare che immediatamente domani siamo lì. Però mi sembra la distinzione tra la concezione junghiana e buddista è una di tipologia. Jung, essendo occidentale, mette molto più enfasi sulla funzione della sensazione della realtà. Lui guarda intorno e lui quasi dice: non ho visto uno che è completamente individuato. Il buddismo, mi sembra, la concezione buddista è più intuitiva, quasi anticipa una fine del percorso. L'intuitivo sempre c'ha lì. Il tipo di sensazione sempre rimane qua, con la realtà tangibile. Naturalmente l'Occidente, con il sviluppo della scienza naturale e tutti questi aspetti, è molto più sotto l'impressione della funzione della sensazione.
Quando nel buddismo si parla di etica, no? Si parla anche di opere da fare. E così anche nel cristianesimo. Le opere non sono le devozioni pratiche. Ho visto una volta un documentario in cui, a tarda notte, in cui c'era una grande cerimonia buddista, c'era anche il Dalai Lama, poi lui stava male, non ha fatto questa cerimonia, l'ha fatta poi dopo alcuni mesi in Austria. E ho visto molti buddisti che venivano anche a piedi, facendo chilometri in ginocchio, con prostrazioni e così via. Queste sono le devozioni, non sono le opere, come il rapporto tra grazia e opere, e non sono le pratiche devozionali, ma le opere sono la etica, il comportamento, il modo nuovo di vivere, no? Quindi c'è una relazione nel cristianesimo. Io ricordo sempre che nel cristianesimo c'è un et.
Un?
Et.
Et.
Et, in latino, no? E, congiunzione.
Sì,
in latino,
sì.
Et.
Sì, sì, et, sì.
C'è una congiunzione, e, che non è disgiuntiva, ma è congiuntiva. Come noi diciamo di Cristo, vero Dio, vero uomo, e vero uomo. Et. Quell'et non è disgiuntivo, è congiuntivo. Così anche, da buon cattolico, dico che c'è la grazia e le opere.
Sì.
Quel et è molto importante. No? Allora, non sono io che faccio le opere, è la grazia che mi converte, è la compassione divina che inabita dentro di me, che mi permette di fare le opere. Non sono io che faccio le opere. Poi qui c'è stato un errore nel cristianesimo, dove si è puntato molto sull'ascetismo, sul volontarismo. Allora è sembrato quasi che l'io individuale facesse le opere. Non è questo non è cristianesimo. Allora, tutto il dialogo e la distorsione con Lutero, vorrei ricordare che i cattolici adesso hanno trovato un accordo con i luterani su questo, dopo 500 anni, meglio tardi che mai. Ma, ecco, 500 anni, ma perché? Perché non si capivano, Cioè parlavano la stessa lingua, il latino, ma solo che la mens di Lutero era una mens biblica. Invece i teologi cattolici parlavano lo stesso latino, ma avevano una mens scolastica. E non si sono non si capivano parlando la stessa lingua. Dopo 500 anni, dispute, divisioni, eccetera, con più calma si è capito meglio questo rapporto tra grazia e opere. Perché l'et mi sembra molto importante, sia nel mistero del Cristo, sia qui. Cioè la teologia sapienziale cattolica, quella più profonda, insomma ha questo et che io non a cui darei un po' attenzione. Allora, ho visto in quel documentario, perché mi interessa molto il buddismo, ho visto allora tutta questa gente che si prostrava, faceva le devozioni, eccetera, eccetera. Non so, io non voglio giudicare nessuno, per carità, perché io già ho da giudicare me stesso e mi avanza. Però ho visto lì, insomma, come se non è che tutti siano già capaci di questa meditazione, di questa esperienza della vacuità e così via. Cioè, nel popolo buddista mi sembra che c'è più una prassi religiosa, come nel nostro popolo, tra parentesi, di religiosità popolare, no? E ci si accontenta delle pratiche e così via, no? Poi c'è un livello più profondo, i lama, non so, i grandi maestri, non so, dove veramente probabilmente c'è un'esperienza spirituale molto più profonda. Dico questo perché c'è qualcosa di analogo anche nel cristianesimo. Cioè, non è che tutti siamo maestro Eckhart. Eckhart a un certo momento ha scritto, no? Sono i peccatori che pensano che Dio è un ente. Ripeto la frase. Sono i peccatori che pensano che Dio sia un ente, no? Un ente, una cosa, un oggetto.
Una cosa che esiste.
I peccatori pensano questo. No? Però purtroppo a livello catechistico di devozione, Dio è una cosa, no? Però nei grandi spiriti, nei grandi spiriti mistici,
Dio è oltre,
spero,
no?
Spero anche nei monaci, un po', spero anche nei monaci. Ecco, non si pensa che Dio sia un ente, no? Ecco, quindi è qualcosa che, io parlavo ieri di trascendenza, che non è una cosa, non è un ente. Ecco, allora voglio dire, dopo, bisogna sapere un po' distinguere tra i cammini storici, religiosi, organizzativi delle religioni, che c'è una prassi devozionale, e poi c'è forse una ricerca più teologica, più spirituale, più mistica.
Sì, sì, certo si può dire c'è un livello più popolare nel buddismo, specialmente in Tibet, no? È uno più scolastico, raffinato, però dopo anche c'è, sono vari modi per sviluppare queste qualità che sono emersi nel buddismo, e sono tanti metodi, no, non c'è soltanto uno metodo, no? Io naturalmente, facendo una sintesi, ho indicato alcuni punti, però dopo la via della devozione è molto importante nel buddismo, e libera tanta energia per mettersi su questo cammino. E lì naturalmente non si può giudicare e sapere che cosa fa uno che viene sui ginocchi, perché può essere una pratica molto anche profonda di vacuità, di non sentire la sofferenza, di avvicinarsi a forse... Non si sa, e sono tanti metodi, e dopo per capire meglio la via della devozione, questo richiederebbe altra spiegazione, però è importante, è emerso specialmente nel buddismo più tardivo, e la devozione anche forse nel cristianesimo è molto importante per forse risvegliare il cuore, eccetera, no? Può essere, esiste anche nel buddismo, però anche lì sono tante spiegazioni, non è così semplice. Dall'esteriore uno non capisce bene, dal filmato che lei ha accennato sulla iniziazione di Kalachakra che Dalai Lama ha voluto dare in India. Però forse tempo, però mi sembra che è stata una buona discussione, e naturalmente dobbiamo fare un cammino insieme per capirci meglio, e questo, sono veramente molto grato di questa opportunità, di questo incontro, specialmente qui nella atmosfera del monastero, con i monaci, e la mia preghiera sia che questo monastero sempre può rimanere un luogo di sviluppo di spiritualità pieno di tanti monaci.